Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima stagione di podcast sulle malattie del neonato pretermine e del feto. In questa piccola chiacchierata parleremo oggi con il professor Ramenghi dell'emorragia intraventricolare. Buongiorno professore, ci spieghi in che cosa consiste questa malattia?
L'emorragia intraventricolare è la patologia più frequente che colpisce i nati prematuri. È una lesione cerebrale che si caratterizza per un sanguinamento che origina dalla matrice germinativa che entra nei ventricoli cerebrali, che sono delle cavità all'interno delle quali scorre il liquido cefalorachidiano, cioè quel liquido limpido, cristallino di roccia che è collegato tra il cervello e fino al midollo spinale, fino al rachide, per quello si chiama cefalorachidiano. Quando entra il sangue dentro, ovviamente non solo si sporca, ma si irrita e può gonfiare questi ventricoli che si allargano progressivamente e questo costituisce una delle complicanze più tipiche, cioè lì la dilatazione ventricolare post-emorragica, che quando molto importante raggiunge anche la definizione di idrocefalo post-emorragico. Questa condizione, come dicevo, avviene prevalentemente nei primi 3, 4, massimo 5 giorni di vita dei neonati prematuri ed è tanto più frequente quanto i neonati pretermine sono di bassa età gestazionale. La prematurità compatibile con la vita parte dalle 23 settimane, 24, e ovviamente rischia molto di più un bambino di 23-24 settimane che uno di 28, quello di 28 rischia più di quello di 30 e diciamo il rischio esiste fino alle 32 settimane, 33. La motivazione del sanguinamento è duplice. Esiste questa matrice germinativa che è una struttura cerebrale che rimane dalla vita fetale dove ha lavorato moltissimo per produrre i neuroni e pian piano scompare. Quindi quanto più bassa l'età gestazionale, tanto più è rappresentata. 23-24 settimane è rappresentata nell'ordine di 2, 3, anche 4 mm di spessore. È fatta di una sostanza molto debole, molto fragile, con dei vasi molto fragili e quindi facilmente sanguina. Questi bambini, ovviamente, soprattutto nei primi giorni di vita, sono molto instabili clinicamente, hanno sbalzi pressori, hanno problemi respiratori, quindi il polmone che fa sì che il cuore si riempia in alcuni momenti con difficoltà e quindi c'è tutta una serie di cause che favoriscono la rottura di questi vasi e l'emorragia intraventricolare. Questa situazione è ovvio che è molto più frequente in un neonato prematuro che vive fuori dal grembo materno, ma è possibile per delle motivazioni spesso ancora sconosciute anche durante la vita fetale, cioè quando c'è il feto che tranquillamente sta nel grembo materno. Le cause riconosciute di questi sanguinamenti quando avvengono durante la vita fetale sono soprattutto traumi, ma forse anche delle condizioni genetiche predisponenti che stiamo studiando. Le complicanze, una l'abbiamo già detta, che è quella dell'idrocefalo post-emorragico, è che spesso è la modalità con la quale ci si accorge di questo evento quando raramente avviene a livello intrauterino. Si parla di un'incidenza di uno ogni 10.000 nati. Invece l'emorragia intraventricolare nei bambini, nei prematuri, che nascono sotto le 31 settimane di gestazione con un peso inferiore a 1.500 grammi, raggiungono, a seconda delle modalità con le quali diagnostichiamo, con l'ecografia al 25%, con la risonanza che era più raffinata per vedere anche piccoli sanguinamenti, si arriva anche al 30-35% di questa popolazione, quindi anche più di uno su tre che può avere questo sanguinamento. Questa complicanza dell'idrocefalo post-emorragico può essere trattata dagli interventi di neurochirurgia. Ce ne sono due tipi. Nel nostro ospedale al Gaslini si utilizza la derivazione esterna nella speranza che questo tubicino che fa drenare il liquor fuori dell'encefalo, poi successivamente, non è necessario attaccarlo a un drenaggio costante. Si riesce a evitare questo drenaggio costante che viene, collegato al peritoneo, quindi c'è un tubicino che esce dall'encefalo e va fino al peritoneo almeno nel 50-60% dei casi. Altre tecniche sono quelle di posizionare un cateterino che viene punto sotto cute ogni giorno, 2 volte al giorno, e questa, fra virgolette, modalità, anche questa cerca di prevenire il posizionamento di una derivazione ventricolo-peritoneale permanente che il neonato si porta dietro tutta la vita. Un'altra complicanza temuta che avviene nella fase acuta, cioè avviene nei primi 3, 4, 5, 6 giorni, è il cosiddetto infarto venoso, con questo unilaterale, cioè da un lato soltanto. Con questo termine si intende una sofferenza del parenchima cerebrale, probabilmente dovuta alla compressione della dilatazione o alla trombosi di questi piccoli vasi venosi, perché l'emorragia intraventricolare è una emorragia di origine venosa. Quando si parla di emorragia si pensa che sia un vaso arterioso che si rompe e che continua a far defluire sangue a alta pressione, invece no, è un'emorragia che viene da vasi venosi. Quindi questa compressione sulla sostanza cerebrale, sul parenchima, fa sì che soffra progressivamente, il suo drenaggio venoso è impedito, contrastato e quindi piano piano questa sofferenza porta alla morte di questa sostanza cerebrale intorno ai ventricoli, periventricolare. E questa fa sì che ci sia proprio una perdita, di sostanza e quindi si tagliano fibre di sostanza bianca. E quindi si possono avere degli esiti anche motori derivanti dalla sede e dalla grandezza di questo infarto venoso, cioè in che posizione è, perché può essere intorno a questi ventricoli laterali, intorno al corno frontale o intorno al corno temporale o al corno occipitale. Quindi conta la posizione, quanto ovviamente si capisce a buon senso, invece perde di quanta quantità perde di sostanza. La cosa confortante è che sia nell'idrocefalo post-emorragico, se ben trattato, sia nell'infarto venoso, se è piccolo, si può ambire con buona dose di speranze a una vita perfettamente normale, anche in quei bambini che hanno una derivazione permanente di tipo ventricolo peritoneale.